Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Podclass. I podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è venerdì 28 luglio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Nel giorno in cui il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rinnova il suo appello sul PNRR a mettersi tutti alla stanga, perché, sto leggendo tra virgolette le sue parole, un eventuale insuccesso sarebbe una sconfitta per l'Italia, il governo riscrive lo stesso piano di ripresa e resilienza, modificando 144 progetti dei 349 ancora da centrare fino al 2026 e, con essi, spostando da un investimento all'altro decine di miliardi di euro degli 89,6 che restano da incassare sui 191,5 complessivamente assegnati all'Italia. Come scrive Enrico Marro sul Corriere della Sera, nel PNRR entra anche il capitolo Repower EU, con le misure per accelerare la transizione green e l'autonomia energetica del paese, con massicci investimenti in infrastrutture e la previsione di nuovi ecobonus a favore di famiglie e imprese che investano nel risparmio dei consumi di luce e gas. Uno dei punti qualificanti del piano Repower EU riguarda l'ecobonus, dedicato espressamente alle abitazioni private. Attraverso lo strumento tradizionale della detrazione fiscale, ma con alcune importanti e sostanziali correzioni, specifica il testo, la nuova misura del piano andrà in supporto delle famiglie a basso reddito, in passato rimaste escluse dagli interventi di efficientamento delle abitazioni. Il Repower EU conta su una dote iniziale di 2,7 miliardi già prevista dalla Commissione europea, ma il governo conta di espandere questa somma recuperando risorse per ulteriori circa 16 miliardi da una decina di progetti che arrancano e il cui finanziamento verrà spostato su altri fondi a più lunga scadenza. Ecco, andando a vedere però quali sarebbero le misure che verrebbero a questo punto definanziate, ci sarebbero quelle relative all'efficientamento energetico dei comuni, quelle per il contrasto all'emarginazione sociale, parte dei fondi per l'assetto idrogeologico e per la diffusione dell'idrogeno. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, durante la riunione della cabina di regia, ha presentato una proposta che riguarda la rimodulazione di parte dei progetti di propria competenza. Dalla scadenza del 2026 escono la tratta ferroviaria Roma-Pescara, due lotti della Palermo-Catania e una parte degli investimenti per l'ERTMS, cioè lo European Rail Traffic Management System. Le risorse saranno utilizzate su altri lotti delle tratte Napoli-Bari e Palermo-Catania. Il Ministero sottolinea che gli oltre 39 miliardi di risorse finanziarie da destinare alle infrastrutture e ai sistemi di trasporto saranno interamente spesi, come da programma. Salvini punta a ottenere altri 2 miliardi sui fondi Repower EU. Rimango sul Corriere della Sera perché Federico Rampini spiega l'ultima mossa del grano di Vladimir Putin, cioè la promessa di fornirlo gratis all'Africa. Nasce da una paura, dice. Quel continente gli sta voltando le spalle. Il campanello d'allarme è suonato in occasione del summit Russia-Africa che si è svolto ieri a San Pietroburgo, proprio nella città di Putin. A questo importante summit, preparato con cura e annunciato con grande enfasi per smentire l'isolamento internazionale della Russia, si sono presentati soltanto 16 capi di Stato africani, cioè meno della metà rispetto ai 43 che parteciparono al primo vertice con questo formato che si tenne nel 2019. Altri 10 paesi hanno declassato la propria partecipazione, mandando a San Pietroburgo i loro primi ministri, ma anche aggiungendovi questi, il totale rimane molto al di sotto rispetto a 4 anni fa. I numeri deludenti sono una bocciatura per l'attivismo della diplomazia russa, a cominciare dal ministro degli esteri Sergei Lavrov. Quest'ultimo aveva moltiplicato gli sforzi, incluse molte visite sul continente nero, per mobilitare la partecipazione degli statisti africani. A giudicare dal flop di San Pietroburgo, cominciano a sortire qualche effetto le pressioni occidentali sui non allineati africani. Senza esagerare, se si guarda alle votazioni di condanna dell'invasione russa in Ucraina in sede ONU, e ancor più se si giudica dall'applicazione di sanzioni economiche contro Mosca, tuttora la maggior parte dei governi del grande sud globale non prendono posizioni in questo conflitto. L'ampio numero dei non allineati ha turbato l'Occidente, che a sua volta si è dato da fare per spiegare le proprie ragioni. Si sono intensificate le visite di capi di governo e ministri dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea per cercare di spostare l'ago della bilancia in favore della coalizione filo-ucraina. Il calo dei partecipanti al summit Russia-Africa sembra dimostrare che a qualcosa sono servite le pressioni americane ed europee, pur senza determinare svolte clamorose. Il grosso del danno all'influenza russa in Africa in realtà lo ha inflitto lo stesso Putin. I governi del Grande Sud sono sensibili alla propaganda russo-cinese che denuncia i vizi neocolonialisti e imperialisti dell'Occidente, però sono anche sensibili ai numeri. E i numeri dicono che la Russia in Africa è un partner economico marginale, pressoché irrilevante. Inoltre Putin ha accumulato le promesse tradite e la sua credibilità ne risente. Come documentano i dati raccolti in un servizio del Washington Post al summit del 2019, Putin si impegnò a espandere il commercio con l'Africa fino a raggiungere più del doppio del livello di partenza, portandolo in 5 anni da circa 17 a quasi 40 miliardi di dollari. Secondo i dati dell'agenzia di stampa ufficiale, TASS, che attinge al Ministero del Commercio Estero russo, però nel 2021 l'interscambio con l'Africa era salito pochissimo, a 17,7 miliardi, per lo più concentrato su armi e grano. Per capire la modesta entità di queste cifre bisogna paragonarle all'interscambio tra l'Unione Europea e l'Africa, che invece è di 295 miliardi di dollari annui, e quello tra Cina e Africa, a quota 254. Infine quello degli Stati Uniti, pari a 83,7 miliardi. Insomma, quando Putin annuncia che fornirà grano gratis ai paesi dell'emisfero sud, anche questa promessa viene accolta con scetticismo alla luce dei precedenti. Come donatore di aiuti umanitari, la Russia è tra i più avari del mondo. Riesce ad essere perfino meno generosa di paesi molto più poveri. Le donazioni fatte da Mosca alla World Food Program, l'agenzia dell'ONU che combatte la fame nel mondo, sono state di soli 6,5 milioni di dollari, cioè inferiori a quanto hanno donato l'Honduras, la Guinea-Bissau e il Sud Sudan. Può darsi che stavolta sul grano Putin voglia mantenere la promessa, ma in tal caso si tratta di una mossa tattica a fini commerciali. L'agricoltura russa soffre di sovrapproduzione. Fino al recentissimo annuncio sulla disdetta dell'accordo sul grano firmato con l'ONU e la Turchia, gli agricoltori russi erano penalizzati da un calo dei prezzi. Impedire il trasporto del grano ucraino facilita lo smaltimento delle eccedenze di grano russo e, insomma, a Putin conviene regalarle o vendere sotto costo una parte piuttosto che dover distruggere eccedenze. Compreso oggi, mancano ancora 4 giorni alla fine di luglio, ma si può già dire che questo sarà il mese più caldo mai registrato dal 1979, anno in cui le tecnologie satellitari resero possibili misurazioni accurate della temperatura superficiale di tutto il pianeta. Insomma, non sarà solo il luglio più caldo di sempre, ma proprio il mese più caldo di sempre. È stato stimato dal Climate Change Service di Copernicus, il programma di collaborazione scientifica dell'Unione Europea che si occupa di osservazione della Terra, è confermato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, la WMO. Il post riporta le parole del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Dice: «Per grandi parti del Nord America, dell'Asia, dell'Africa e dell'Europa, questa è un'estate atroce, ma per il pianeta intero è un disastro. E per gli scienziati non ci sono dubbi, la colpa è degli esseri umani». Le stime di Copernicus sono realizzate usando diversi tipi di dati, le misure dirette della temperatura fatte da reti di termometri presenti sulla Terra e in mare, e le stime dei satelliti. Questi rilevano la radiazione infrarossa emessa dalla superficie terrestre e oceanica e ne calcolano la temperatura. Le tre settimane più calde mai registrate sono state proprio le prime tre di luglio. Durante la prima e la terza, la temperatura globale ha superato la soglia di 1,5 gradi in più rispetto alle temperature medie preindustriali, cioè rispetto all'epoca in cui le emissioni di gas serra dovute alle attività umane non avevano ancora cominciato a influenzare il clima terrestre. Stiamo parlando degli anni tra il 1850 e il 1900. La soglia di 1,5 gradi, ve lo ricordate, fu stabilita con gli accordi di Parigi del 2015. E il fatto che sia stata superata per tre settimane non significa comunque che l'obiettivo di Parigi si possa definire fallito, per quanto sia ormai improbabile che sarà rispettato. La WMO ha chiarito che l'obiettivo si potrà considerare sfumato solo se la temperatura media globale annuale sarà superiore di 1,5 rispetto all'epoca preindustriale per almeno 20 anni. Tra l'altro, ultimamente si stanno registrando nuovi record di temperatura non solo nell'aria vicina al suolo, ma anche negli oceani e nei mari. Il 24 luglio, una boa della baia di Lamantini, circa 65 km a sud di Miami, in Florida, ha registrato 38,4 gradi. Potrebbe essere la più alta temperatura marina mai rilevata se la misura sarà confermata. E sempre il 24 luglio la temperatura superficiale media del Mar Mediterraneo ha raggiunto i 28,4. Anche in questo caso si tratta di un record, perché finora la media più alta del bacino erano stati i 28,25 dell'agosto del 2003. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.